and say goodnight.
Good night.
Diamo, facciamo sentire anche gli applausi. Comunque, ritorniamo con Gabriele Asbesto Zaverio. Sì, questo è sempre il beat. C'è o non c'è? Questo è sempre Radio Blackout. Sono le 9.39. Dopo Zappa, continuiamo la nostra chiacchierata. Nel frattempo, ti arrivano al 346-6673-263 i saluti da Kraken, un altro DJ della radio.
Ah, che bello, anch'io ricambio i saluti.
Penso che sia in ascolto, quindi insomma, sono stati ricambiati.
Sì, sì, è bellissimo.
Ma chi, Kraken è bellissimo o è bellissimo il saluto?
Sì, anche lui è bellissimo. Un sacco di tempo che non lo vedo.
Niente, io proseguirei e ti farei una domanda anche in con la collaborazione di un ospite che abbiamo dal vivo. Sì. Parliamo di obsolescenza programmata.
C'è una motivazione, Asbesto, so Ginox, faccio l'ospite.
Ciao,
a sorpresa.
Ginox, come
ciao.
Va?
Bene. Senti, perché io una mattina mentre andavo a lavorare sentivo la radio su Radio 3 e a un certo punto sei spuntato te che parlavi di obsolescenza programmata. Però io purtroppo sono arrivato al lavoro e non ho saputo come andava a finire. Poi quando sono arrivato al lavoro mi sono messo a ascoltare la radio streaming, però c'era la musica classica. Sicché adesso te mi devi dire come finiva la cosa dell'obsolescenza programmata.
E come finiva? Dunque, io come finiva non lo so, ti posso dire più o meno quello che ho detto su questo tema.
Vai.
Beh, insomma, la situazione è semplicemente questa. Io sono partito da esperienze molto semplici. Adesso quella che mi viene in mente subito è quella delle batterie dei computer portatili, le batterie dei laptop. Cioè, tu compri un computer portatile, adesso questa cosa un po' forse l'hanno capita, se l'hanno risolta, però diciamo che qualche tempo fa tu compravi un laptop, un computer portatile, usavi la batteria, la caricavi, ti durava quell'oretta e mezzo, quelle due ore, poi casualmente appena scadeva la garanzia, passa questa batteria maledetta, non funzionava più. E ti dava 10 minuti di carica, un quarto d'ora, se non peggio, se non proprio smetteva di funzionare. E allora cosa succede per quelli di noi, insomma, a cui non vanno a genio queste cose? Prendiamo la batteria, la prendiamo a martellate, la apriamo perché sono sigillate nella plastica, bisogna veramente spaccarle col martello a volte. E guardiamo come sono fatte dentro, e dentro troviamo gli elementi, diciamo, della batteria, che di solito sono delle celle a litio, sono delle batterie connesse tra di loro, e poi c'è una schedina di elettronica. Guardando questa scheda molti si sono resi conto che non si tratta di una semplice scheda di controllo della carica, ma addirittura di un piccolo microprocessore vero e proprio su questa scheda, che in teoria avrebbe il compito di gestire la carica in modo ottimale, quindi di caricare la batteria come si deve, di utilizzarla al meglio. Invece ci siamo resi conto, poi facendo un po' di reverse engineering sulle schede di queste batterie, che sti cazzi, se mi concedete il termine, altro che carica ottimale, ci sono delle batterie che all'interno hanno delle memorie che contengono dati come ad esempio il numero di cicli di carica e scarica che la batteria ha fatto, e c'è un contatore che conta quante volte la batteria è stata ricaricata. Cosa succede su alcune marche di cui non voglio fare il nome, come l'IBM? No, vabbè, sto scherzando, stiamo parlando di cose di alcuni anni fa, adesso infatti la situazione è cambiata, però insomma su queste vecchie batterie, quando questo contatore raggiungeva un certo numero, il microprocessore dichiarava che la batteria è guasta e quindi smetteva di farla funzionare. Cosa hanno fatto alcuni personaggi? Hanno resettato questa memoria con questo contatore, l'hanno abblancata, hanno rimontato la batteria e la batteria magicamente è tornata a funzionare come nuova. Questo vuol dire che sono, diciamo, dei birichini a fare questo giochetto, perché ti programmano la durata della batteria, in questo caso ti programmano l'obsolescenza della batteria, in modo che tu dopo un tot di tempo sei costretto a comprarne una nuova. Cosa è successo dopo come evoluzione a questa birichinata? Che alcune batterie nei modelli successivi montavano un tipo di memoria che contiene questi dati addirittura crittografata. Quindi su alcune batterie non era neanche possibile fare il giochetto di cancellare questo contatore, perché non potevi accedere a questo dato. E lì poi si sono usati altri giochi, allora tu prendevi le celle, le montavi su una scheda di tipo vecchio con la memoria non crittografata e magicamente tornava di nuovo a funzionare. Quindi insomma sì, uno si rende conto che questi giochetti sono fatti appositamente per il consumismo, per far consumare di più i prodotti e non farli durare troppo. È una storia vecchia come il mondo, però è così.
Sei stato super esplicativo. Ora torno a dormire dopo un anno perché so come finire l'intervento.
Ma l'impatto inquinante di una batteria litio, giusto per provare ad allargare un po' il discorso, nel senso, noi immaginiamo, no? Uno vede che la batteria non funziona più bene, quindi di conseguenza ne acquista un'altra, e questa batteria, se è una persona, diciamo tra virgolette, che ha un minimo di coscienza, magari cerca il posto dove c'è l'apposito posto dove andare a buttare questa batteria al litio, no? Se non
certo,
lo è,
oppure come me gli dà fuoco e vede cosa succede. No, vabbè, sto scherzando. Sì, l'impatto è tremendo, cioè l'inquinamento ovviamente c'è, bisogna stare attenti. Sì, e ovviamente tutto questo discorso sull'obsolescenza programmata non fa altro che aumentare quantità di rifiuti. Beh, prendiamo le stampanti allora. A parte che ci sono stampanti in vendita in cui la cartuccia di ricambio costa più della stampante, e questa non è obsolescenza programmata, questa è proprio deficienza programmata, perché non compri più la cartuccia, butti via tutto il pacco di plastica e elettronica e ti compri una stampante nuova, e lì i rifiuti aumentano a non finire. Poi vabbè, poi ci sono anche le cartucce delle stampanti che possono essere ricaricate, e allora hanno messo un chip che controlla anche lì che non si possa fare la ricarica, e quindi poi sono usciti i programmatori per azzerare questo chip. Oppure le cartucce di toner che contano il numero di copie e si dichiarano esaurite, poi apri la cartuccia e c'è ancora un sacco di toner. Sono cose da pazzi veramente.
Ti viene in mente anche qualche altra cosa, non so, sui dispositivi mobili, c'hai qualche...
Guarda, sui dispositivi mobili mi vengono in mente le centraline delle auto, l'elettronica nelle auto, che se da un punto di vista oggi le auto consumano di meno perché il motore è gestito dall'elettronica, da un altro io ho testimonianze di amici che lavorano come elettrauto e che ti dicono sì, nascono degli errori di centralina per cui la macchina si pianta, me la portano qua, io sposto un bit sulla centralina, mi faccio pagare un sacco di soldi e la macchina riprende a funzionare, ma neanche la casa madre mi sa dire perché succede questo, e basterebbe un tasto sul cruscotto per resettare da soli questa eventualità, però succede e nasce il sospetto che lo facciano apposta, cioè è veramente incredibile.
Ho capito. A me verrebbe da ritornare al Freaknet.
Sì.
Qualche episodio un po' simpatico da raccontare, o magari qualche altro progetto anche indipendente da Dine, qualche software magari che ha avuto successo, insomma, qualche a piacer tuo, qualcosa di che ti verrebbe
non,
dire.
Sinceramente non mi viene in mente nulla in questo momento. Chiedo l'aiuto della regia, anzi magari quelli che ci seguono sul canale, perché io adesso in questo momento mi viene in mente una cosa che però è relativa comunque al Museo dell'Informatica. Ultimamente ci hanno regalato una telescrivente degli anni 30, di quelle elettromeccaniche, e siccome è funzionante, a meno insomma dobbiamo fare un po' di manutenzione, dobbiamo rimetterla un attimo a posto, e noi speriamo di poterla mettere al più presto su Twitter, in modo che possiamo mandare i tweet con una telescrivente anni 30 e riceverli stampati su carta. Questo sarebbe veramente una cosa bella. L'abbiamo già fatto con dei terminali cartacei anni 70 e anche terminali su fosfori verdi, però sulla telescrivente è tutta un'altra cosa.
Ma non ho capito, dove siete riusciti a interfacciarla, da qualche parte o...?
Ancora no, dobbiamo costruire un'interfaccia, e però per il momento non abbiamo tempo, perché come museo ci stiamo dedicando unicamente a restaurare dei pezzi, perché speriamo di aprire per giugno le prime visite, diciamo.
Cosa state restaurando?
Dunque, al momento, a parte gli spazi che vanno sistemati, non restaurati, ma insomma va creato un allestimento museale decente, stiamo mettendo le mani su un po' di macchine, abbiamo sistemato alcuni Commodore PET, siamo nei primi anni, fine anni 70, primi anni 80, abbiamo sistemato un Apple Macintosh, il primo modello del 1984, il Mac. E poi abbiamo degli Apple II da revisionare, abbiamo sistemato un computer di marca Sagafox, che è una marca che è nata tra Roma e Torino negli anni 80, un computer in CPM, e poi una macchina Hewlett Packard, abbiamo un po' di roba, insomma, vorremmo avere alcuni di questi pezzi finalmente sistemati, perché abbiamo passato diversi anni con questi pezzi semplicemente conservati in magazzini e ora è il momento veramente di rimetterli in funzione come si deve.
Qualche altro progetto, insomma, di solito sposto poi agli ospiti, agli intervistati, a domanda sull'attualità, oltre a quella, a una scontata che poi verrà successivamente, un altro progetto, oltre al vostro naturalmente, che ti fa ben sperare o ti appassiona, che è presente all'interno della rete, qualche progetto così in giro? Che può andare dalla Free Software Foundation a qualsiasi cosa che tu pensi che sia in questo momento importante da seguire o da vedere, o che segui tu personalmente con interesse.
Ah, in generale dici?
Sì, in generale. Sì,
ah,
sì.
In generale sul mondo di internet.
Sì, sul mondo di internet, sì.
Io guardo con interesse questo discorso delle reti anonime, Tor, eccetera. Onion, Tor, Darknet, è uscito un articolo terrificante su Repubblica qualche giorno fa che ne parlava al solito in modi catastrofici, però è veramente, quello fa veramente paura, immagino, perché come dico sempre possono andare avanti con legislazioni idiote, cercando di inventarsi sistemi per censurare le reti eccetera, ma cioè, la tecnologia va sempre molto più avanti di questi dinosauri che non sanno neanche di cosa parlano, per cui non c'è niente da fare, la rete sta andando verso, io spero che stia andando verso la libertà, ecco, vediamo un po' come andrà a finire, ma i mezzi tecnologici già per navigare con una discreta sicurezza in modo anonimo cominciano a venire fuori, speriamo bene.
Niente, la domanda che consueta, che di solito poi spunta fuori, è quella di attualità, più un tuo giudizio su quello su Anonymous, perché è una domanda che ormai faccio a tutti, perché comunque negli ultimi anni il gruppo, diciamo, il nome o come si voglia lo si voglia definire, che insomma è alla ribalta, e quindi
sì,
parliamone.
Sì. Preferisco non dare giudizi, perché vedo comunque che si muovono molto bene, nel senso che le proteste sono sacrosante, rischiano tantissimo ovviamente, rischiano tantissimo a livello legale, e non c'è da dare un giudizio. Anonymous nasce perché ci sono dei problemi, e se questi problemi non ci fossero sarebbe meglio per tutti, quindi così, che giudizio devo dare? Io spero che le cose vadano meglio anche per loro. Vediamo un po' come si evolverà questa situazione. Non so cosa dirti esattamente, però è un fenomeno interessante, come dire, è divertente anche da seguire, e vedremo come andrà avanti. Cercano di beccarli, logicamente, ma non ce la faranno assolutamente. Sono troppo avanti.
Un consiglio agli internauti, da dove tenersi alla larga, invece dove andare a farsi un giro?
Beh, tenetevi alla larga dal software proprietario, smettete di usare roba come Windows o sistemi Apple, e sbattetevi di più a usare sistemi aperti, quindi sistemi New Linux, BSD e quant'altro, perché potete imparare un sacco di cose, potete anche levarvi la vita nell'usare magari questi sistemi che alla prima vista sembrano un po' più complicati, però è più divertente, sono sistemi più, sono più importanti, sono cose serie da usare, ecco.
Zappa moment, quindi il tempo a nostra disposizione ormai sta quasi per terminare, quindi come detto io saluterei Gabriele Asbesto Zaverio in diretta dalla Sicilia,
Grazie, saluti a tutti.
I contatti, se volete sapere più approfonditamente o farvi un'idea di quello che si fa, sono freaknet.org come sito di riferimento, dine.org.
Sì, se posso darei il sito del museo, che è museo.freaknet.org, e ci servono donazioni per l'affitto. Quindi se vi capita di fare un'opera buona, pensateci.
Va bene, e quindi lasciamo, lo ringraziamo naturalmente per il tempo concesso, e gli lasciamo un altro suo pezzo. Presentacelo tu.
Grazie.
Presentacelo tu.
Ah, se non sbaglio abbiamo Imaginary, America Go Home, da Everything is Healing Nicely, sempre di Zappa per orchestra.
Allora, un saluto a Zaverio, ciao e buone cose.
Ciao.